Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Parlare del sentire e della realtà può sembrare, secondo la vostra concezione, parlare di due mondi diversi, l'uno prevalentemente a voi esterno e l'altro interiore. Mondi che possono e sono in qualche modo comunicanti, ma che si mantengono nel rispettivo ruolo, categoricamente distinti e separati. La realtà che, ripeto, secondo la vostra concezione, è quella che sta attorno, ma sempre al di fuori di voi, è quella che è. E non è assolutamente condizionata dal vostro intimo, così come il vostro essere interiore, secondo la comune concezione che se ne ha, non è certo influenzato dal modo d'essere della incommensurabile realtà che sta all'esterno. Per noi, invece, parlare del sentire e parlare della realtà è parlare di un'unica cosa. Questo perché secondo noi la realtà vera di ciascuno è il suo sentire. Cercheremo di spiegare questo concetto nelle lezioni che seguiranno. Cercheremo di spiegare che la realtà non è là e voi siete qua, perché per ognuno è realtà solo quello che lo colpisce, cioè che recepisce o quantomeno percepisce. Cercheremo di spiegare che non ha ragione di sussistere la suddivisione mondo esteriore e mondo interiore, perché proprio per il fatto che per ognuno è reale solo ciò di cui o con cui viene in contatto, tutto quello che ognuno incontra, percepisce o viene a sapere fa parte di un solo mondo, il suo mondo. La critica che viene mossa ai messaggi degli spiriti che descrivono la vita dopo la morte colpisce il carattere antropomorfico delle comunicazioni. In sostanza si dice che non è verosimile un al di là concepito a misura d'uomo e con le sole caratteristiche umane, per cui le rivelazioni su quel mondo e sulla vita degli esseri che lo popolano altro non sarebbero che il frutto di subcoscienze umane. Trovo questa obiezione in parte valida. La realtà ultrafisica è assai diversa dalla condizione umana. Tuttavia la descrizione dell'aldilà in chiave umana non prova che la fonte delle comunicazioni sia la subcoscienza di un vivente, specie se non si scarta l'ipotesi che nello stato d'essere in cui si trova un trapassato subito dopo la morte, i sogni assumono l'aspetto di vive realtà. In altre parole, questa obiezione avrebbe valore assoluto se fosse assolutamente certo che una volta entrati nel regno dei più, ognuno conosce il vero, la realtà di tutti. Invece va tenuto presente che entrando nel cosiddetto regno dei morti, ognuno rimane pressappoco quello che è, ossia non acquista la conoscenza della realtà oggettiva, per cui se ha la possibilità di comunicare coi vivi, parla dei suoi sogni elevati a realtà senza neanche immaginare cosa stia oltre la sua soggettività. Se questo spiega il carattere antropomorfo di certe comunicazioni spiritiche, non tranquillizza affatto sulla possibilità di conoscere la realtà. In altre parole, ammesso che noi siamo dei disincarnati, Come potete sapere se ciò che vi diciamo è vero o frutto delle nostre opinioni? La domanda rientra in un problema generale che, senza scomodare il regno dei trapassati, esiste egualmente anche nella vostra dimensione. Chi vi dice che ciò che voi osservate sia la realtà? Quella che l'uomo conosce, di volta in volta scopre, è la realtà oppure ciò che appare di essa? Noi affermiamo che oggettivamente esiste una sola realtà, la realtà assoluta in se stessa, in colore, in forme, omogenea, infinita, immobile, eterna, eccetera, eccetera. Che l'uomo conosca più realtà con colori, forme e movimenti deriva dal fatto che la percezione della realtà da parte dell'uomo è limitata ed è parziale. Gli aspetti diversi dell'unica realtà non esistono oggettivamente, ma scaturiscono dalla comunanza delle percezioni degli enti percepienti, cioè degli uomini, i quali hanno tutti le stesse categorie di sensi. E l'illusione è così perfetta da far credere nell'esistenza reale ed oggettiva di vari mondi o di più realtà. Ma è proprio sottostando al gioco della percezione che l'uomo acquista una nuova dimensione d'esistenza, un nuovo modo di conoscere. Infatti nasce in lui una vita interiore che noi abbiamo definito sentire di coscienza, il quale a poco sviluppa tanto da sussistere poi svincolato da ogni percezione. A questo punto l'individuo non più uomo abbandona la ruota delle reincarnazioni ed ha un'esistenza profondamente diversa da quello che potete immaginare. Egli stesso è una realtà sempre più ampia, una conoscenza sempre più vasta ed effusa. Nel mondo del sentire, così noi abbiamo definito questo tipo di esistenza svincolata dal mondo della percezione, il conoscere dell'individuo è ben diverso dal conoscere dell'uomo. Altre volte vi abbiamo parlato della differenza che esiste fra la conoscenza che si ha nel mondo della percezione e quella che si ha nel mondo del sentire. Nel mondo della percezione, come ho detto, si conosce l'apparenza della realtà e questo tipo di conoscenza tocca il culmine dell'illusione e della soggettività. Il mondo della percezione non comprende solo il piano fisico, appartengono a quel mondo anche il piano astrale ed il piano mentale. Illusoria e soggettiva è quindi la conoscenza che si ha in tutti e tre questi piani, perché è una conoscenza dell'apparenza. Il sentire, invece, prima d'essere conoscenza, è un essere, quindi non è conoscere l'apparenza. Non è conoscenza a quale voi l'intendete, è una realtà, una conoscenza nel senso più vero, perché essendo si conosce veramente. Questo tipo di conoscenza proprio del mondo del sentire è il solo che l'individuo ha lasciata la ruota delle nascite e delle morti. Ma ciò non significa che progressivamente ed embrionalmente una tale conoscenza non si manifesti anche quando l'individuo è ancora legato al mondo della percezione. L'evoluzione dell'uomo, infatti, lo vede passare dal solo conoscere l'apparenza al sentire, all'essere realtà nuove sempre più ampie. Ho detto realtà e non la realtà. Infatti la realtà che l'individuo è via via è sempre una realtà relativa, essendo egli ancora limitato. Ed un essere limitato, un sentire limitato, non può essere la realtà assoluta. Ora, una realtà relativa, un sentire relativo, pur essendo conoscenza nel senso più vero, è una conoscenza incompleta. Solo il sentire assoluto è vera conoscenza assoluta. Non solo. Una realtà relativa può essere conosciuta nel vero senso, ossia può essere sentita completamente, totalmente nella sua relatività, e può invece essere conosciuta parzialmente. In questo caso è sentire parzialmente una realtà relativa, sentire una parte della parte. Vediamo di dire con altre parole questo concetto, anche se non per tutti più chiare. D'altronde non posso essere comprensibile per chi non ha seguito ciò che da tempo diciamo. Per restare nel vostro mondo, prendiamo in esame una realtà, una situazione del mondo della percezione, peraltro limitandola ad una semplice sequenza. Due esseri umani nell'atto di vivere una comune esperienza, una qualunque, quella che volete voi. Ciascuno dei due esseri è un sentire, una realtà che compone la composita realtà di entrambi. In altre parole, ciascuno dei due è parte integrante e costituente della realtà costituita dalla situazione da essi rappresentata, da entrambi formata. Abbiamo detto che una situazione del mondo della percezione può essere colta o sentita o essendo tutta quella realtà o essendone uno degli elementi parte costituente. Dall'esterno, in senso assoluto, nessuna realtà è captabile, accessibile. Ma chi è che contiene, che comprende, che conosce nel vero senso tutta una realtà? Una situazione del mondo della percezione che include più esseri. È chiaro, solo quel sentire che rappresenta un livello tale di ampiezza da contenere, comprendere come minimo tutti i sentire legati a quella certa situazione. State bene attenti. Ciò significa che può essere, e quasi sempre lo è, un sentire che non è direttamente legato a quella situazione, che non è solo di quelle due realtà individuali. Oserei dire, per chiarire, se non temessi d'essere frainteso, è un sentire che non vive in prima persona quella esperienza costituita da più sentire. Supponiamo che i nostri due esseri umani esprimano un sentire di limitazione N e di disposizione il primo X1 ed il secondo X2. Il sentire che conoscerà nel vero senso la situazione che abbiamo ipotizzata comprendente la realtà composita dei nostri due esseri umani sarà un sentire di limitazione N-1 e di disposizione X. Sarà cioè un individuo che avrà in sé quell'esperienza, quella conoscenza della situazione da noi ipotizzata, anche se lui, quale allora sarà, non la sperimenta direttamente. Con il vecchio linguaggio potremmo dire che ce l'ha quale retaggio di precedenti reincarnazioni. E si tratterà di una conoscenza completa della realtà relativa, perché conterrà l'esperienza dei due attori, dei due soggetti. Quindi, come ho detto, si può conoscere nel vero senso una situazione del mondo della percezione, pur non essendone uno degli elementi parte costituente, a patto che si abbia un sentire tale che includa per ampiezza i sentire degli esseri che sono invece parte integrante di quella situazione. E chi sono gli esseri parti integranti di quella situazione del mondo della percezione? Sono solo coloro che sono presenti fisicamente o no? No. Infatti, vi abbiamo detto che se un disincarnato osserva due esseri umani che compiono una qualsiasi esperienza, è perché è incluso in quella situazione pur non avendo un corpo fisico, pur non essendo presente fisicamente. Ciò significa che quella situazione fa parte del sentire di quella entità, gli è necessaria. Non ha rilievo, in vero, che la situazione sia del mondo fisico ed il sentire dell'entità sia di un altro piano. Così è anche per i due esseri umani che costituiscono una parte della situazione. Così è, in ogni caso, sempre. Alle cosiddette realtà fisiche corrispondono sensazioni, pensieri, sentire, cioè corrispondono realtà di altri piani. Quindi, essere inclusi in una situazione del mondo fisico non significa necessariamente avere un corpo fisico. Io sono incluso nelle vostre situazioni e non ho un corpo fisico, anche se in questo momento ne ho preso a prestito uno. Difatti, uno psicometra che attraverso ad un oggetto si unisce ad una situazione del mondo fisico, si inserisce in una certa realtà pur non essendo presente fisicamente. Tuttavia, quella realtà da lui percepita fa parte del suo mondo del sentire ed egli è parte integrante di quella realtà percepita. Certo, qualcuno si domanderà: com'è possibile che un oggetto inanimato sia veicolo di sensazioni? Vi abbiamo detto che tutto ciò che esiste, per esistere come minimo, deve essere legato al mondo delle sensazioni, cioè deve vivere di una qualche forma di vita, perché la vita come minimo è sensazione. Allora, la situazione che abbiamo ipotizzato non è il comune denominatore solo del sentire dei due esseri umani, ma è il comune denominatore di tutti i centri di sensazione che sono legati ad essa, o più precisamente la realtà di quella situazione è composta da tutti i sentire in senso lato, cioè comprendenti anche le semplici sensazioni, che in quella situazione trovano la loro manifestazione. Ciascuno di questi centri di sensazione percepisce quella realtà composita dal suo punto di vista, ossia parzialmente, ma solo il sentire, che per ampiezza è espressione di tutti i centri di sensazione che compongono quella situazione, quella realtà ne ha piena totale cognizione, pur restando ancora un sentire relativo. Da ciò si deduce e si conferma che solo il sentire assoluto può sentire, conoscere nel vero senso il tutto. Questa affermazione, appalesando l'inutilità degli sforzi compiuti dall'uomo per conoscere la realtà assoluta, contrariamente a quanto può sembrare, non svalorizza la conoscenza umana, anche se questa affermazione ridimensiona la realtà che l'uomo può conoscere con i mezzi che ha a sua disposizione, con le limitazioni che lo condizionano e prima fra tutte la sua condizione umana, tuttavia dà valore alla conoscenza, all'esperienza di ogni individuo, né più né meno preziose di quelle altrui, perché né più né meno relative delle altre. Qualsiasi conoscenza, qualsiasi esperienza è utile, e lo è tanto più quanto più è desiderata, quanto più se ne sente la necessità. Da qui il massimo rispetto, la massima considerazione delle esperienze, della conoscenza che ognuno ricerca ed ha. E con questa consapevolezza, come potremmo chiedervi di convincere gli altri che quello che attraverso a noi conoscete è la realtà a loro necessaria? Anche se quello che conoscete è una verità più completa, potrebbe trattarsi di una conoscenza non per loro utile. Perciò, come potremmo chiedervi di catechizzare gli uomini? Ecco invece perché vi diciamo che parliamo solo per coloro che non sono soddisfatti della loro vita e che cercano risposta alla loro insoddisfazione. Può darsi che quello di cui vi parliamo sia una conoscenza loro utile, e può darsi invece che si cerchino un altro genere di soddisfazione. Il fatto in sé di conoscere una verità più completa non significa nulla se l'uomo non la desidera come l'affamato desidera il cibo. Perciò parlate se ne avete l'occasione propizia. Non dico parlate di noi, non occorre. Parlate di quello che noi diciamo, ma non continuate a parlare se non vi è richiesto. E non parlate per fare proseliti. Il nostro scopo non è quello di creare una chiesa, un partito, una qualsiasi organizzazione. Nessuno ha il monopolio della verità assoluta, e poiché si tratta di tante verità relative, nessuno all'esclusiva della verità. Ma badate bene, ciascuna verità relativa è più importante per l'essere limitato della per lui incomprensibile verità assoluta. Per ciascuno è importante comprendere bene la propria verità punto di passaggio, perciò l'augurio che vi faccio è che comprendiate bene le nostre parole.
E le avete comprese bene quando diventano verità liberatrice, quando ciò che conoscete arricchisce interiormente, illumina l'intelletto, rafforza la volontà, cura le infermità, riscalda la tiepidezza, addolcisce l'aridità, quando è spontaneità e naturalezza, ma anche rispetto degli altri, è semplicità, ma anche intelligente consapevolezza, è serenità, ma non insensibilità, è mancanza di incertezza, di indecisione, ma non è incoscienza. Quando è forza più che consolazione, è costanza più che entusiasmo, è certezza più che speranza, è comprensione più che accettazione, è creatività più che conoscenza. Pace a tutti, creature nostre.